Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ciao a tutti e bentornati a Crime and Comedy, il podcast di True Crime condotto da due comici, e cioè Marco Champier
e Clara Campi. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, eccoci qua. Adesso si sta arrivando verso la fine di agosto, ma abbiamo ancora due capsule. Una è quella di oggi, ovviamente, poi ce ne sarà un'altra e poi torniamo con una mega puntatona in due parti, per cui stiamo già piangendo, stiamo facendo le ricerche da tempo, sì, e stiamo già piangendo. Comunque concentriamoci su oggi. Oggi parliamo di una storia letteraria, diciamo, perché parleremo di Nancy Crampton Brophy. Allora, partiamo dal clou della nostra storia. È il 2 giugno 2018, ok? E ci troviamo all'Oregon Culinary Institute a Portland. Portland ovviamente è in Oregon, quindi siamo all'Istituto Culinario dell'Oregon. E gli studenti dello chef Daniel Brophy arrivano a scuola e non lo trovano in classe. Fate conto che era una lezione mattutina, erano tipo iniziava credo alle 8 e mezza, quindi loro arrivano in classe e il loro insegnante non c'è, ma immediatamente viene trovato in una cucina, perché appunto questa era un istituto culinario, quindi c'erano le cucine, viene ritrovato in una cucina in un bagno di sangue, ha due colpi sul petto e è ancora vivo. Quindi
e pensa se fosse stato trovato in un bagno, in una cucina di sangue. Ah, vabbè, scusate, che brutta.
Ok, allora diciamola come vuole. Viene trovato in una cucina di sangue con due colpi al petto. Allora, è ancora vivo quando lo trovano, ma per poco. Quindi viene chiamata l'ambulanza e purtroppo lui pare che muoia proprio appena prima che arrivi l'ambulanza. Allora iniziano a fare le indagini, ovviamente, e non torna niente, perché in tutta la scuola non sono presenti segni di scasso, non sembra essere una rapina in nessun modo, perché non manca niente, e la polizia non ha idea di chi indagare. Quello che sanno è che Daniel è proprio arrivato a scuola ad aprire fisicamente la scuola, perché lui aveva disattivato l'allarme alle 7:30 del mattino, quindi mezz'ora dopo è stato trovato morto nella cucina. Questa è l'unica cosa che si sa. Quindi la polizia intervista tutti, cerca di capire dove deve indagare, perché insomma si inizia da lì,
sì.
Solo che tutti i colleghi, gli studenti, eppure la moglie di Daniel, Nancy, dicono che Daniel assolutamente non aveva nemici e non aveva problemi con nessuno, quindi non hanno idea di chi possa aver fatto una cosa del genere, soprattutto tenendo conto che non era una rapina, quindi doveva essere per forza una cosa personale.
Eh beh, certo, anche perché soprattutto era in una scuola.
Eh sì.
Quindi chi è che va a fare le rapine a scuola? Nelle cucine e a coltella un professore?
No, spara, scusa, non sono stata chiara. Due colpi di pistola al petto.
Ah, scusa, vabbè.
No, hai ragione, mi sa che ho detto solo due colpi senza dire di pistola.
Sì, vabbè, comunque.
Di pistola, ragazzi.
Cioè, sì, esatto, chi è che va in una scuola e spara un professore? Cioè, deve essere per forza personale.
Attenzione, alle 7:30 del mattino. Cioè...
alle 7:30 del mattino, sì, che se devi fare la rapina vai lì di notte.
Chiaramente. Comunque cercano di capire chi possa avercela con lui e l'unica ipotesi che c'è è che forse può essere stato qualche studente umiliato dai commenti sarcastici di Daniel. perché Daniel era uno che non le mandava a dire, era molto amato dai suoi studenti, intanto li portava sempre a fare le gite e raccogliere i funghi, perché lui era tipo un fungologo esperto, cioè, ma aveva tipo proprio i diplomi, com'è che si chiama, gli attestati di esperto di funghi. E però aveva questa cosa che quando uno dei suoi studenti non era tagliato per la cucina, lui non è che cercava di continuare a farlo studiare per continuare ad avere i suoi soldi, glielo diceva, ascolta, questo lavoro non fa per te, vai, hai mai provato a fare il muratore, hai mai provato a fare il giornalista, la cucina non fa per te.
Vai fare lo spacciatore, che è l'unica cosa.
Può darsi. E il modo in cui diceva le cose era sempre molto sarcastico, e quindi magari qualche studente particolarmente sensibile può essersi sentito ferito, però anche agli inquirenti questo sembra veramente un movente troppo debole per una cosa del genere. E anche perché appunto la maggior parte degli studenti in realtà lo adora. Perché era divertente lui comunque. Infatti la foto che si trova di Daniel ovunque è lui tutto impettito con un gallo sotto il braccio, no? Quindi, cioè, lo vedi che è una persona probabilmente divertente. Comunque, mentre la polizia cerca di indagare, Nancy, la vedova, organizza una veglia per Daniel a cui vengono invitati tutti gli amici degli studenti, quindi viene un sacco di gente, e durante la veglia fa un discorso molto toccante sull'amore di Daniel per la cucina e per l'insegnamento. Cioè, lei dice proprio che nella sua vita non aveva mai incontrato qualcuno che avesse così chiaro il suo obiettivo nella vita come Daniel, perché Daniel non voleva diventare un celebrity chef o nulla di tutto questo. A lui piaceva sia cucinare, sia insegnare, sia raccogliere i funghi, e quindi aveva trovato un modo di unire queste tre cose e lui era proprio soddisfatto della sua vita.
Perfetto. Okay.
E questo discorso viene assolutamente apprezzato da tutti, dicono tutti appunto che è un discorso molto bello, molto toccante, e Nancy è molto contenta di ricevere questi complimenti, ma non è affatto sorpresa, perché lei dopo tutto è vincitrice di diversi premi letterari. Oh. Nancy sa fare una cosa, sa scrivere, ok? Chi è Nancy? Lei è originaria del Texas, ha sempre voluto essere una scrittrice, ma nonostante quello si è laureata in economia. Che dico, ma scusa, cioè, io lo capisco che dici la scrittrice, minchia, è difficile, però guarda, è proprio un campo dove fai la fame sicuramente molto peggio che la stand-up comedy. Cioè, proprio, quindi capisco che magari dici mi laureo in qualcosa, però ha qualcosa di inerente ai tuoi interessi, cioè vuoi fare la scrittrice, ti laurei in economia.
Sì, fai lettere.
Ma anche qualcos'altro mi faceva un po' strano. Comunque, lei in realtà riesce a lavorare come scrittrice, nel senso che scrive delle robe di economia molto tecniche, ma delle robe tipo per altri studenti, per studenti, cose di questo tipo. Però poi decide anche di seguire la sua passione, e la sua passione sono i romanzi d'amore ed avventura. E lei inizia ad autopubblicarsi, perché chiaramente non la prende nessuna casa editrice, autopubblicare tantissimi romanzi di amore e di avventura. Avete presente quelli con gli uomini a petto nudo sulla copertina che hanno tipo le mani infilate dentro la cintura e nella copertina non c'è la testa? Cioè, queste robe qua, oppure le copertine di quei romanzi lì, insomma.
Sì, sì, sì.
Che tra l'altro, ragazzi, adesso qui sto sfottendo Nancy, ma non voglio sfottere tutti quelli che scrivono questi libri, no. Perché noi abbiamo una fantastica follower che scrive, esatto, libri di amore e d'avventura. Smentiscici se non sono di amore e d'avventura, ma no, da quello che ho visto io lo sono.
Sì, 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 sì. Ma tra l'altro è la nostra libristofila.
Quindi... Ma certo, e quindi ci... certo.
Esatto, Giulia Borgato, grazie.
Ah, mille. La salutiamo. Infatti, sì, ragazzi, sì. Se avete voglia, controllate i suoi libri, che non c'entrano niente con quelli di Nancy, ok?
No, esatto, esatto, sono molto più belli.
Sicuramente. Comunque, vabbè, lei autopubblica proprio dozzine e dozzine di libri. Quando poi arriva Amazon, lei impazzisce, cioè, perché su Amazon puoi fare proprio l'autopubblicazione con la gente che c'è, cioè, direttamente da Amazon. Quindi lei inizia a scrivere un libro dopo l'altro. Io non li ho letti. Da quello che ho letto erano anche pieni di errori grammaticali proprio, che ci sta però, perché se ti autopubblichi non hai il correttore di bozze.
Sì.
Poi una come lei, che era veramente logorroica nella scrittura, continuava a scrivere nuovi libri senza magari dedicare il tempo necessario ad ogni singolo libro.
Sì, sì, se il tuo guadagno è sulle copie che vendi, cioè, e sui libri che escono, sì, ne devi scrivere continuamente. Revisionare le bozze, cioè io quando ho revisionato il mio, cioè, è un dramma mm-hmm. perché sei già quello che hai scritto ed è difficile, dovresti leggere al contrario, cioè dalla fine all'inizio.
Ma infatti dovrebbe farlo un'altra persona.
Infatti tutte le persone che l'hanno fatto sul mio comunque hanno saltato tutti gli errori.
Sì, allora, quello è un classico. Comunque lei si specializza in questi romanzi d'amore e poi appunto quando arriva Amazon fa una nuova serie. La serie di libri si chiama Wrong Never Felt So Right. Quindi lo sbagliato non è mai sembrato così giusto. Ok Nancy. E uno di questi libri, io lo dico, si chiama The Wrong Husband. Il marito sbagliato. E tutti i libri hanno dei titoli deficienti, perché The Wrong Brother, il fratello sbagliato. Cioè è sempre qualcuno... The Wrong Seal, che fa morire da ridere, perché sarebbe la foca sbagliata.
Infatti stavo dicendo la foca sbagliata.
Allora, lei intendeva Navy Seal, quindi ufficiale della Marina, che però in inglese dicono foca. Solo che se vedi il libro e basta, no? The Wrong Seal, tu pensi la foca sbagliata. Comunque, vabbè.
Sì. Comunque, Clara, se te che non la capisci, lei aveva fatto proprio la saga The Wrong.
Sì.
E poi mette The Wrong Husband, The Wrong Son, The Wrong Seal, The Wrong Pappagallo.
Pappagallo, cioè.
Se no, mi viene il cocorritto.
Parrot. Comunque, a lei appunto, su Amazon ovviamente, che diventa il suo centro principale di pubblicazione, deve anche mettere la biografia. E sulla sua biografia lei scrive: vincitrice di numerosi premi letterari. E da quel momento in poi tutti dicono: ah, lo vedi Nancy, è vincitrice di numerosi premi letterari. Se va qualsiasi ricerca tu fai, non troverai nessun premio letterario che è stato assegnato a Nancy Crampton Brophy. E l'unica cosa è che se l'ha scritto lei sulla biografia. Quindi ragazzi, mentite, perché la gente ci crede e non ci sbatti di controllare. Io ve lo dico, perché è così. Comunque, questa è Nancy. Daniel è morto, la polizia non sa dove sbattere la testa, passano 4 giorni dalla morte di Daniel e la polizia riceve una telefonata da Nancy. Lei richiede che la polizia gli rilasci una lettera certificata in cui viene indicato che lei non è tra i sospettati dell'omicidio del marito, cosa che non era tra i sospettati. Perché le serve questa lettera? Le serve ovviamente per ritirare l'assicurazione sulla vita, ok? Assicurazione sulla vita che è di circa 400, se non sbaglio, $400,000. Quindi non una cifra esagerata, insomma, che no, non desta sospetti. Però la polizia, quando gli arriva sta lettera, dice: facciamo un controllino. Fanno questo controllino, trovano appunto la polizza da 400,000, dicono: vabbè, questo è normale. Poi però scoprono che Daniel aveva 5 polizze sulla vita. Quindi nessuno ha 5 assicurazioni sulla vita. È una roba super sospetta. Allora Nancy aveva richiesto una sola lettera. Però lei ha pensato: è una lettera sola, ma io la mando a tutte e 5 le assicurazioni, no? E ho risolto il problema. E allora gli inquirenti, che fino a quel momento non ce l'avevano tra i sospettati, dicono: aspetta un attimo, questa qui, sommando tutte le polizze insieme, guadagnerà $1,400,000. Tra l'altro, Nancy, che faceva la scrittrice, in realtà non faceva la scrittrice, faceva l'assicuratrice. E quindi alcune delle polizze se le era proprio fatte lei da sola. Ok? Va bene, oltre a questo quasi 1,5 milioni c'è anche da conteggiare la loro casa, che valeva circa $350,000. Quindi la polizia, che non aveva piste, grazie alla telefonata di Nancy, dice: indaghiamo su di lei. A quel punto indagano, scoprono che Nancy possedeva una pistola Glock 9 mm.
Glock.
Che vuoi dire? Ok, Glock. Perché scritto Glock?
No, Glock è la
via. No, hai ragione, ma pensandoci Glock. Sì. Perché l'ho scritto con la U.
È perché...
Allora, perché Glock... non so un cazzo di armi.
Certo. Perché? No, perché Glock è la via di Adriano Celentano. I ragazzi della via Glock, che erano pericolosissimi.
No, hai ragione, adesso che ci penso è Glock. Comunque, Glock 9 mm, e perché vi sto dicendo questa cosa io che non so niente di armi? Semplicemente perché è la stessa arma del delitto.
Mm.
Questa pistola era stata acquistata ad un gun show, quindi sapete le fiere, sì, delle pistole dove puoi andare, e il vantaggio di acquistare armi alle fiere è che ti richiedono meno controlli, perché sapete in alcuni stati devi tipo portare un referto di sanità mentale, così, ecco, quando ci sono quelle fiere vai lì, paghi e ti porti la, certo, pistola a casa. Comunque, loro ovviamente vanno a recuperare la pistola di Nancy per analizzarla, la analizzano e risulta che la pistola non è mai stata usata. Quindi, ragazzi, fino adesso sembrava proprio che io stessi accusando Nancy, e invece la storia si fa più complessa. Comunque, la polizia a questo punto è sospettosa di Nancy, anche perché poverini non hanno trovato nessun altro di cui sospettare, quindi si concentrano comunque su di lei. E allora controllano la cronologia del computer a quel punto e scoprono che Nancy aveva comprato su eBay dei pezzi di ricambio per la Glock 9 mm su eBay.
Su eBay.
E quei pezzi di ricambio non erano mai stati trovati.
Mm.
Quindi dicono, ah, qua c'è qualche magheggio strano su questa pistola. Poi, sempre cercando la cronologia di Google, trovano che lei aveva scritto come creare una ghost gun. La ghost gun è la pistola fantasma. Che cos'è? È una pistola che non esiste. E si ottiene appunto facendo sostituzioni di pezzi, così poi la tua arma non risulta che ha sparato, mentre in realtà ha sparato. Cioè, secondo me è più comodo comprarsi un'altra pistola e basta, però...
Sì, sì.
Però evidentemente la pistola era registrata a suo nome e i pezzi di ricambio no, quindi comunque c'era un...
Beh, la pistola sì, te la registrano a tuo nome, il pezzo di ricambio non lo registrano.
Esatto, quindi comunque era per quello, quindi sta cosa dei pezzi di ricambio lo insospettisce, però visto che sono lì a guardare la cronologia non è che si soffermano solo su quello, no. Trovano anche che lei aveva salvato un articolo che si chiamava 10 modi per uccidere tuo marito. Poi dicono, vabbè, a sto punto stiamo facendo la ricerca sul computer, andiamo a leggerci il blog di Nancy, perché ti pare che Nancy non ha un blog? Nancy ha un blog, quindi guardano, niente di cosa,
ma anche lui, no, anche il blog vincitore di numerosi premi,
ma chiaramente ma basta scriverlo vincitore di questo, ma guarda, ma infatti io volevo annunciare tutti che Crime and Comedy ha vinto il premio migliore podcast al festival del podcasting organizzato da Crime and Comedy, visto che si fa così, no, nel mondo dei podcast, cioè ti organizzi il festival e ti premi da solo. Anche noi, cioè, abbiamo vinto, siamo stati eletti da Crime and Comedy come migliore podcast di Crime and Comedy.
Sì, ma poi anche come migliori host, singoli, certo, doppi, carpiati.
Tutto, abbiamo vinto tutti i premi. Comunque, trovano un post del 2011, quindi pensa a sti poveretti che si sono letti tutto il blog di Nancy. Arrivano al 2011 e c'è un post scritto da Nancy, questo, intitolato, indovina un po', Marco?
Ho ucciso mio marito.
Quasi.
Voglio uccidere mio marito.
Quasi, come uccidere tuo marito.
Ah.
Quindi sono dei consigli. Ok.
Sì.
E lei dice delle cose tipo, e scrive tutti i passi che bisogna fare per uccidere il marito. Poi lei ovviamente dice, è un blog letterario di una scrittrice vincitrice di premi letterari, è un'opera di fantasia. Comunque, giusto, adesso l'articolo, lo trovate tra l'altro se lo cercate. Comunque, brevemente, alcune frasi dell'articolo sono tipo, se il delitto deve liberarmi, non posso rischiare che mi rinchiuda. E l'arancione non è proprio il mio colore. Quindi se il delitto deve liberarmi dall'oppressione del marito, non posso rischiare che mi faccia finire in galera, anche perché, sapete, negli Stati Uniti ti mettono quel robo arancione orribile quando sei dentro, no? E quindi l'arancione non è il suo colore. E poi scrive una roba che è la migliore. Ricordate sempre che la polizia non è stupida, tu sarai la prima sospettata. Ok, e quindi niente, lei mette tutti questi consigli su come non farsi indagare e questo viene messo come evidenza contro di lei. Quindi
certo.
Si era dimenticata di scrivere, non scrivete nel blog cose sull'ammazzare i mariti.
Sì, ma perché è sempre la solita storia. Siamo molto bravi a dare consigli agli altri, ma noi stessi no. Cioè, esatto. Quindi.
Comunque, dopo che sono riusciti a fare tutta questa indagine, cioè a questo punto sono tutte prove circostanziali, no? Però a questo punto sono tante, la pistola, le ricerche online e tutto. Certo. Quindi a 3 mesi dalla morte di Daniel, senza essere riuscita a ritirare i soldi dell'assicurazione, Nancy viene arrestata.
Sì. Ma scusa, quando è che è stato ucciso Daniel?
2000? A giugno, 2018.
Ma quindi, cioè, se il post era del 2011, lei ci ha pensato per 7 anni.
Allora, magari quando no. ha scritto il post non pensava effettivamente di far fuori il marito, può darsi che veramente l'abbia scritto come roba, perché lei scriveva tutti questi post un po' ironici, no?
Sì.
Però comunque questi sono andati a scandagliarsi il blog, cioè vedi una roba del genere e dici aspetta un attimo.
Esatto.
Quindi lei viene arrestata e al processo però si dichiara non colpevole. Lei non c'entra nulla con la morte di Daniel. Tra l'altro poi ci sono le foto di lei in tribunale e quindi ragazzi tranquillizzatevi, non è vestita in arancione perché quella prigione è la divisa azzurra. Quindi
perfetto.
Non vi preoccupate. Comunque non sono solamente queste le prove che hanno trovato, ma trovano anche diversi testimoni che dicono di aver visto la macchina di Nancy nei pressi della scuola proprio quella mattina. Quindi, comunque, ne ha fatte di ogni. Quindi poi dopo è arrivato il periodo del Covid, ovviamente, e lei ha richiesto di essere mandata a casa in custodia cautelare, perché lei doveva ancora esserci il processo, no? Quindi lei dice, invece di fare la custodia cautelare in carcere che posso ammalarmi, mandatemi a casa. E gli è stata negata. Al processo, che cosa sostiene la difesa? La difesa sostiene che Nancy non c'entra assolutamente nulla e che è stata una rapina andata male. Ricordiamoci che erano 7:30 del mattino in una scuola culinaria e non mancava niente.
Quindi sì, è minchia andata malissimo proprio.
Veramente male sta rapina. E Nancy viene giudicata comunque ovviamente colpevole perché le prove sono schiaccianti. Ora, quello che ci resta da capire è perché. Per i soldi? Sì, però non erano già abbastanza a posto con i soldi. E in realtà no, perché gli amici della coppia dicono che loro avevano comunque dei problemi economici, ma non perché avessero effettivamente dei problemi economici, ma perché Nancy voleva di più. Lei dice, io sono un'autrice, io devo viaggiare, devo esplorare il mondo, mentre invece Daniel aveva trovato il suo lavoro dei sogni, perché lui amava tantissimo insegnare a cucinare, era proprio una roba che a lui gli piaceva, non era, sai, il cuoco che non ce l'ha fatta, allora fa l'insegnante, certo, per portare a casa, cioè lui proprio voleva fare quella roba lì.
Certo.
E quindi poi c'erano degli scontri, anche perché lei chiedeva a Daniel di andare in pensione, lui diceva, ma io col cazzo che vado in pensione, mi diverto come un pazzo.
Sì. E poi lei, c'è da dire che spendeva un botto in cartucce e carta per stampare, con tutti i libri.
Con tutti i libri che si autopubblicava. E niente, a me, allora questa è una storia, è una capsula, una storia alla breve, perché alla fine non è che ci sia tanto mistero o tante cose di questo tipo, però fa molto ridere Nancy che pensava di farla franca, ma soprattutto la polizia non la stava indagando, ragazzi, è lei che aveva bisogno della lettera per l'assicurazione che gli ha messo la pulce nell'orecchio.
Ma infatti, no, scusa, ma se è una scrittrice scrivitela da sola la lettera per l'assicurazione, cioè voglio dire, hai sparato a tuo marito, che mi sembra un po' più illegale che fare una lettera finta, quindi cioè, già che hai fatto 30 fai anche 31 così. Ma sì, cioè, no?
Sì, può dare. Non ci ha pensato.
Cioè, vabbè, falsifica un documento, sì, è un crimine federale, però magari non ti beccano.
Mm-mm.
Cioè, già che hai sparato a tuo marito.
Sì, però chi lo sa, magari non è stata lei, è stata lei. No, non sì, c'è sì, nessuna esatto, altra spiegazione.
In realtà il marito la odiava tantissimo e si è sparato da solo incastrandola.
Questo proprio sarebbe stupendo e sarebbe una trama fantastica per un libro, invece esatto, che la foca sbagliata.
La foca, the wrong seal.
E va bene, basta ragazzi, era una capsulina veloce. Questa è la storia di Nancy Crampton Brophy, vincitrice di premi letterari.
Di numerosi premi letterari. E niente, quindi ci sentiamo settimana prossima per, forse, non promettiamo niente, l'ultima capsule di quest'estate, che anche se in realtà sarà settembre.
E va bene, poi... comunque estate, l'estate finisce a metà settembre.
Giusto, è vero, il 21 settembre. E...
che è il giorno dopo il mio compleanno, che è il giorno dopo, il 20 settembre, ve lo faccio già sapere.
Esatto, così preparate i regali. E... sto morendo. E niente, ci sentiamo settimana prossima per l'ultima, e poi torneremo con le puntatone.
Esatto, ciao a tutti ragazzi.
Ciao ragazzi.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.